Stamattina ho avuto non proprio un rimprovero, diciamo un richiamo. Io sempre attento ai richiami che mi vengono fatti, soprattutto quando vengono fatti da mia moglie, dico ok, ok, avevi ragione. Quando stamattina abbiamo fatto quella carrellata così della lettera agli ebrei, la lettera che, come abbiamo detto, il cui tema è proprio quello di mettere a confronto l'antico patto con il nuovo patto, abbiamo citato dei versetti e Marcella mi ha detto sarebbe stato buono leggerli. Ok, vai alla diapositiva 11. Aprite la Bibbia. Aprite la Bibbia, il capitolo di Ebrei, il capitolo 7, il primo versetto. Dunque Ebrei, capitolo 7, primo versetto, è il versetto 7 del versetto 22 del capitolo 7. Lì come titolo abbiamo messo il nuovo patto è migliore del primo, quello l'abbiamo letto 112 secondo 722, che dice, allora, ne consegue che Gesù è diventato garante di un patto migliore del primo. Mi sembra parole molto chiare e dirette. Poi andiamo avanti, 8-7, perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo, parole molto precise, di sostituirlo con un secondo. Ed ancora andiamo avanti, 8-13, e dice, dicendo un nuovo patto, sapete, abbiamo letto quel passo stamattina che Gesù dice questo è il sangue del mio sangue versato per il nuovo patto, dicendo un nuovo patto, egli ha dichiarato antico il primo. Ora quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire. Parole da prendere, come abbiamo già detto, già con le pinzette, però l'idea è quella che vogliamo sottolineare. 13:20 e dice, o l'Iddio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli, amen. E dice chiaramente che è un patto eterno, per questo abbiamo detto definitivo. E il carattere definitivo di questo secondo patto l'abbiamo già visto stamattina commentando anche proprio i primi versetti della lettera agli ebrei. Bene, adesso proseguiamo. Abbiamo iniziato stamattina a parlare appunto cercando di rispondere a quelle domande che dicono ma se è vecchio e se dice che è superato, se è qualche cosa che è stato in qualche modo sostituito, perché studiare l'Antico Testamento? Per quale motivo? Domande che ci siamo posti stamattina, la 13, perché studiare, ok. Allora, stiamo per intraprendere da oggi, poi non so quando durerà, ma finché ce la farò. Stiamo per intraprendere un cammino nello studio del Vecchio Testamento, e perciò lecita la domanda perché studiarlo? Le motivazioni possono essere almeno tre, l'abbiamo già citate stamattina. Primo, prendendo in prestito una frase di Cicerone, Historia Magistra Vitae. La frase completa di Cicerone è questa, tradotta in italiano, la storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita, messaggera dell'antichità. Allora, il pensiero di Cicerone è ben espresso anche da un passo della lettera di Paolo ai Corinzi, Prima Corinzi capitolo 10, versetto 6 e 12. Se volete aprire la Bibbia, l'ho già scritto, scusate, ma vedete qui ho sottolineato con colore diverso in giallo quelle che sono le frasi più significative. Comunque l'Apostolo Paolo dice: ora queste cose, ha citato, ha narrato alcuni eventi dell'Antico Testamento, avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro. Leggo da lì perché ho fatto una sintesi e forse è meglio. Allora, non diventiamo idolatri come alcuni di loro, non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono, non mormorate come alcuni di loro mormorarono. Vedete, c'è una chiara qui motivazione, c'è un monito ben preciso, perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Tutti noi siamo un pochino in questa condizione, no? Io ce la faccio. Allora, l'Antico Testamento, con tutti questi personaggi anche famosi, illustri, personaggi che sicuramente sono alti più di una spanna di noi, sono caduti. L'Apostolo Paolo dice: attenzione, quello che è successo a loro può succedere anche a noi. Quindi, prima di tutto, noi dobbiamo imparare dalla storia. La storia biblica è animata, già detto, da tanti personaggi, persone come noi, come me, come te, non semidei, non supereroi, ma di modo questa l'idea del supereroe che fa tutto da solo, eccetera, eccetera. I personaggi dell'Antico Testamento non erano né supereroi né semidei. Anche loro, come noi, con gli stessi difetti, le stesse virtù, e con gli stessi difetti, le stesse virtù nostre, hanno vissuto la fede che professavano, fra tante difficoltà, vittorie e sconfitte. L'Apostolo Paolo afferma che queste persone sono un esempio per noi, un esempio sia in negativo sia in positivo. Ma abbiamo bisogno di esempi quando abbiamo la parola di Dio? Sì. Sì. Personaggi come Abramo, ad esempio, ci offrono momenti di altissima spiritualità, di altissima fede, ma anche occasioni in cui si sono comportati con una debolezza che definirei tutto umana. E attraverso le loro vicende che noi possiamo imparare il valore dell'ubbidienza e le conseguenze della disubbidienza. Per esempio, molti principi etici che abbiamo fatto nostri, scaturiscono proprio dai racconti del Vecchio Testamento e dalle cose dette nelle sue pagine. La proverbiale sapienza di Salomone racconta anche, vedete, non è soltanto, c'è il libro dei proverbi, ma c'è anche il libro dell'Ecclesiaste. Nel libro dell'Ecclesiaste racconta la sua esperienza vissuta, nel libro dei proverbi sono appunti consigli. Ma questa proverbiale sapienza di Salomone ci offre tre libri molto intensi: Proverbi, l'Ecclesiaste e il Cantico dei Cantici. Quanti consigli di vita pratica troviamo nel libro dei Proverbi? Adino, tu che sei un esperto del libro dei Proverbi, ma leggetelo. Veramente, in maniera lapidaria, ci sono tanti bellissimi consigli. La riflessione sul senso della vita, ad esempio, presente nel libro dell'Ecclesiaste, è denso di significato, è sempre attuale. Credo che il libro dell'Ecclesiaste è di un'attualità impressionante. Il Cantico dei Cantici, poi, ci offre un magnifico sguardo nel mondo matrimoniale, che è sempre un'ispirazione per noi. E non dimentichiamo che agli ebrei, anche i cristiani, hanno visto nel Cantico dei Cantici, che parla sicuramente di un rapporto matrimoniale, ma hanno visto in questo e hanno, come dire, non c'era figura migliore su questa terra per rappresentare l'amore di Dio per il suo popolo. E quindi il Cantico dei Cantici esprime questo concetto. Senza i salmi di Davide, il re pastore, sapremo sicuramente molto meno sul significato della lode. Vedete quante cose scaturiscono da queste pagine dell'Antico Testamento. Due parole, abbiamo parlato di esempio, due parole sul valore dell'esempio. Perché l'Antico Testamento ha detto, è stato scritto anche per questo, per offrirci un esempio. Allora, l'esempio che valore ha? Gesù, che conosceva bene il valore dell'esempio, dopo aver compiuto un gesto molto eloquente, quello di lavare i piedi ai suoi discepoli, disse, io vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come ho fatto io. Direi qui c'è un singolo atto, ma noi sappiamo benissimo che tutta la vita di Gesù ha questa, direi, duplice valenza, una vita da offrire come prezzo di riscatto per la nostra salvezza, ma anche un esempio. Teniamo presente anche che la Gesù ha offerto, e infatti sono narrati i fatti della sua vita dagli evangelisti, proprio perché siano un esempio per noi. Paolo afferma più o meno la stessa cosa. Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. E c'è un altro testo molto significativo in Prima Tessalonicesi. Paolo, scrivendo ai credenti della Tessalonica, dice, voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti. Vedete come il testimone della fede si passa attraverso l'esempio. Molto di più che con le parole, miei cari. L'insegnamento è prezioso, l'insegnamento verbale è prezioso, ma non dimenticate che il testimone della fede, di una fede vissuta, di una fede pratica, di una fede concreta, si passa attraverso l'esempio. Noi sappiamo che che gli insegnamenti morali si trasmettono molto di più con l'esempio che con le parole. Anzi, sappiamo benissimo che le parole, se non sono accompagnate da esempi concreti, non valgono, non insegnano nulla. Quindi qui, sempre tenendo presente questa idea dell'esempio offerto dalle pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento, stiamo però focalizzandoci sull'Antico Testamento, sono un esempio che ci viene dato di vita vissuta e sottolineano proprio il valore dell'esempio. Se sono lì è perché Dio ha voluto darci un esempio attraverso le persone. Quindi, genitori, non dimenticate mai quello che volete trasmettere ai vostri figli. Potete trasmetterlo con l'esempio, anche con le parole. Così i conduttori della Chiesa, tutti coloro che hanno una responsabilità nella comunità ecclesiale, devono porsi questa domanda. Sono io in grado di essere un esempio per gli altri? Perché se si risponde sì, questo dovrebbero anche dirlo i genitori, prima di mettere al mondo dei figli. Non so quanti ci pensano. Sono io in grado di offrire un esempio? Perché altrimenti combino guai. Dio tutto questo lo sa. Sa l'importanza, il valore dell'esempio. Per questo, attraverso le pagine dell'Antico Testamento, ci offre tanti esempi di vita vissuta, sia in positivo da imitare, sia in negativo da respingere. Secondo, le radici della fede. Stamattina vi ho presentato questo libro, un libro che ho scritto quasi 20 anni fa, credo che ci sia qualche cosa di sensato dentro, e come dicevo stamattina esamino quelli che sono i primi 4 capitoli del libro della Genesi, trovando in essi, negli episodi successi, in questi primi 4 capitoli, proprio quelle che sono le radici della nostra fede. Ne ho portate 2 copie qui, chi lo volesse può dirmelo, poi ne ho altre copie a casa. Perché studiare l'Antico Testamento? Senza l'Antico Testamento, in particolare il Pentateuco, non potremmo capire molte verità che appartengono alla nostra fede. Adesso ne facciamo una carrellata. È un po' come, non so se vi è successo, di arrivare al cinema o davanti alla televisione, davanti a un film giallo circa la metà. Non ci capisci niente. Ma perché è successo questo? Perché quello fa quell'altro? Ma perché quello è così? Ma perché quello dice quella? Ci capisci niente. Magari alla fine qualche cosa. È così per leggere la Bibbia. Certo è buono per chi si accosta alla Bibbia cominciare dal Nuovo Testamento, ma sarebbe buono anche che quella persona che si accosta alla Bibbia attraverso il Nuovo Testamento, di fronte a tutto quello che nel Nuovo Testamento è detto, si ponesse delle domande. Perché così? Perché? Per esempio, chi è l'uomo? Chi è l'uomo? Chi è l'uomo? Troviamo un'espressione proprio nelle primissime pagine dell'Antico Testamento, che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. In questa frase è insito tutto il valore dell'uomo. Alla domanda del salmista, Salmo 8, che domanda si pone, se vai, voglio, perché sennò dopo un po' qui c'è con le luci, che domanda si pone il salmista nel Salmo 8? Come? Chi è l'uomo che tu te ne prenda cura? Chi è l'uomo? E se se lo poneva il salmista, poniamocelo anche noi. Chi è l'uomo? Vedete, la risposta a questa domanda si trova proprio nel libro della Genesi. Che succede? Aiuto, ci vedo più. Sono da sostituire, mi sa, queste cose. Comunque, capite, alla domanda ma chi è l'uomo, non so se vede tanti antropologi, sociologi, tantissimi si pongono la domanda. La risposta alla domanda chi è l'uomo ha le sue radici proprio, una risposta in questa frase, l'uomo creato ad immagine e somiglianza. Scrivo proprio in questo libro, trattando questo argomento, questa somiglianza di Dio pone l'uomo in una posizione diversa, diversissima, da tutto il resto del creato e gli concede una dignità superiore. L'uomo creato in immagine e somiglianza, lo troviamo nelle prime pagine della Genesi. C'è un altro passo molto molto bello, molto interessante, della lettera agli Ebrei, che ci ricorda che Cristo aveva come scopo la salvezza dell'uomo e non di altri. Dice in Ebrei capitolo 2, versetti 14 a 17, poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli ha pure via similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. E infatti, egli, Gesù, non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi... Qualcuno mi prende un bicchiere d'acqua, per favore. Aspetta, Marcella, c'è un giovanotto. Un giovanotto volontieroso, diamogli la possibilità. Dice, perciò egli deve diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere misericordioso, fedele e sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Quindi viene non in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Per discendenza di Abramo, chiariamo, si intende non, in questo caso, non gli ebrei, ma tutti coloro che hanno fede. Allora, e qui c'è una piccolissima riflessione da fare. Stamattina abbiamo parlato di antico patto e di nuovo patto. Ma come ho già detto tante altre volte, che tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento c'è continuità e discontinuità, anche nei patti, nel patto di Abramo, il patto di Cristo completa quello di Abramo, non dico lo sostituisce, ma lo rende più completo. Infatti qui dice la discendenza di Abramo, quindi vedete come il patto con Abramo si attua, si finalizza, si completa in Cristo. Non è, diciamo, un patto completamente dissociato da quello che era il patto di Abramo. È il finale. Certamente a questo punto dobbiamo dire che il patto di Cristo in qualche modo sostituisce il patto di Abramo, ma non è che, dice, lo butto nell'immondizia, è il frutto del patto di Abramo si attua in Cristo. Mamma mia, pure il calice. Grazie. L'incarnazione, ossia l'assunzione della natura umana, ci ricorda anche lo scopo di questa, che è quello di salvare l'uomo. Se il prezzo pagato da Gesù, lo sappiamo, ha un valore altissimo, ci crediamo, sì, vuol dire che la cosa acquistata aveva un grande valore. Dio non è così stupido, permettetemi l'espressione, da comprare due noccioline con $1 milione. È chiaro l'idea? Se la cosa da comprare valeva due noccioline, qualche volta vediamo che vale anche meno, riteniamo che valga meno di due noccioline, perché un prezzo così alto? Allora capite bene che il prezzo pagato da Gesù per noi, il grandissimo prezzo, dà valore anche, sottolinea il valore che noi abbiamo agli occhi di Dio. Vedete, l'uomo delle volte si valuta, si pesa, no? Si mette sul bilancino e dà una valutazione di sé. La valutazione di sé e dell'altro se stesso. Ma vedete, nel valutare se stesso, nel valutare gli altri, l'uomo usa un metro un po' particolare, un metro molto elastico. Provate a prendere le misure con un metro elastico. La valutazione che l'uomo fa di sé è come un metro elastico, che si allunga e si restringe. Va bene? Non è un caso che il metro, il prototipo di un metro, è depositato in una cassaforte, mi sembra a Parigi, e che sia di un metallo durissimo. Quello è il metro e quello deve rimanere. Di platino, vero? Mi ricordavo, Quindi non può essere elastico, ma ricordiamoci che tu, Emanuele, quando valuti te stesso, quando valuti me, usi un metro elastico. L'elasticità varia da persona a persona, ma è impossibile che non sia almeno un po' elastico. E l'uomo, valutando se stesso, qualche volta si è visto come un dio, eh? Molte volte, gli antichi imperatori degli antichi popoli si consideravano degli dei, non so se lo pensavano veramente, ma si presentavano in quel modo per acquistare più potere sugli altri, questo è chiaro. Anche l'imperatore del Giappone si considerava l'incarnazione di un dio. Sapete fino a quando? Fino alla bomba di Hiroshima. Dopo le bombe di Hiroshima e Nagasaki non è stato più un dio, ha perso, non poteva essere un dio. Vedete, quelle due bombe non soltanto hanno fatto migliaia di morti, ma hanno anche ucciso un dio, hanno ucciso un dio. Hitler e Stalin, anche se non si sono considerati degli dei, si sono elevati al di sopra della massa pensando a se stessi come degli esseri superiori. Vi chiedo, con una battutina un po' feroce, quanti nostri politici si... non proprio Dio, ma insomma, ma è non più di uno, eh. Uno io so chi pensi. Ma riesce a risorgere dalle ceneri come l'araba fenice. Comunque... ma io credo che anche molti dei nostri politici si sentono almeno superiori alla massa. Invece, per contro, altre volte l'uomo è visto poco più o poco meno di un animale. Come erano trattati i negri prima e spesso anche dopo che Lincoln, un film che dobbiamo andare a vedere magari insieme. Ci state? Dobbiamo andare a vedere il film Lincoln insieme e magari commentarlo. Come erano trattati i negri prima che Lincoln decidesse appunto dell'abolizione della schiavitù? Ho letto il trailer di questo film, c'è una frase detta con foga di un senatore, che dice: il Congresso non può mai dichiarare uguali ciò che Dio ha creato disuguali. Andate su YouTube, Lincoln, è una frase che emerge proprio nel brevissimo trailer del film. Era così, era questa l'idea dominante negli Stati del Sud. Questo senatore, senz'altro un uomo che conosceva la Bibbia, sicuramente, si era dimenticato che Dio ha creato tutti gli uomini a sua immagine, e le donne a sua immagine e somiglianza. Vedete, delle volte un'idea sbagliata, una valutazione sbagliata dell'uomo lo rende persino inferiore agli animali. Ho letto da qualche parte, e credo che sia storia vera, che nelle case dei nazisti, dei capoccioni, c'erano animali, amavano molto i cani, per esempio, e li trattavano con tutte le cure necessarie. Ma la stessa persona che magari metteva il cappottino di cashmere al suo cagnolino andava e ammazzava degli esseri umani. Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. Guardate, è una frase così pregnante che è difficile sondarne il significato profondo. Una frase che dà all'uomo dignità e grande valore. Una frase il cui significato è ancora da sondare. E, per esempio, è difficile capire la frase di Gesù, se non partiamo da lì, dal Genesi, quando Gesù dice: il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Un ebreo qui è saltato su a stento. Ma capite bene, qui Gesù sta dando un grandissimo valore, una grandissima dignità all'uomo, superiore a quella del sabato. Anche questa frase di Gesù sicuramente rimane molto da scoprire, ma è evidente che pone l'uomo, ripeto, molto in alto nella scala degli interessi di Dio. L'uomo, diamo uno sguardo al peccato. Il Nuovo Testamento a più riprese sottolinea la potenza distruttrice del peccato. Il peccato schiavizza. Chi commette il peccato è schiavo del peccato, dice Gesù. La carne, ossia la natura umana, corrotta dal peccato, è talmente corrotta che fa compiere all'uomo le cose più turpi, più spregevoli. Romani 7, Romani capitolo 3, versetti da 10 a 17. E ha posto l'uomo in una condizione tale da essere definito morto. Il peccato ancora ha reso l'uomo incapace di comprendere e accettare il messaggio che Dio rivolge, 1 Corinzi 2,14, l'uomo naturale, dice Paolo, non riceve le cose dello Spirito perché esse sono pazzia per lui, non le può conoscere perché esse devono essere giudicate spiritualmente, ma anche, attenzione alle parole piene di pathos proprio, di sentimento che Gesù dice, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e quelli che ti sono mandati. Quante volte ho dovuto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. E voi non avete voluto. Credo che Gesù disse queste parole con le lacrime agli occhi. Vedete gli effetti del peccato? Insomma, dalle pagine del Vecchio Testamento, dal Vecchio Testamento in primis proprio, notiamo che Dio non considera il peccato come una semplice scappatella. Il peccato non è una scappatella. Vogliamo ripeterlo? Il peccato non è una semplice scappatella. Questo terribile potere del peccato lo si può comprendere soltanto leggendo le pagine del libro della Genesi. E esso nasce proprio dalla decisione dell'uomo di ribellarsi a Dio, una decisione, una ribellione aperta, diretta, un rifiuto della legge di Dio. È l'uomo che prende posizione contro il suo creatore, questo è il peccato e questo ce lo dice la Genesi. Il peccato, secondo Paolo, non è una scappatella, dicevo, non è una semplice mancanza, non è un incidente di percorso, a tal punto che ha reso l'uomo inescusabile, parole di Paolo, senza scuse, condannato senza possibilità di appello, perché il peccato, prima di essere un'azione riprovevole, il peccato è un gesto arrogante contro la legge divina, contro Dio stesso. E dal libro della Genesi scaturisce questa verità. Un'altra cosa che noi non potremmo sapere senza l'Antico Testamento, quale ruolo c'è per il popolo ebreo? Perché Gesù è nato ebreo? Perché tutti i primi discepoli erano ebrei? Perché il primo nucleo della Chiesa era composto da ebrei? Quale ruolo ha avuto Israele nel piano di redenzione? È solo leggendo le pagine dell'Antico Testamento che noi possiamo rispondere a queste domande. Ma cose che emergono dalla lettura del Nuovo Testamento. È soltanto andando indietro che possiamo dare una risposta. Per il suo progetto di salvezza, per il suo progetto di redenzione, Dio sceglie di servirsi di un popolo. E per costituire questo popolo chiama una persona, Abramo, con lui stringe un patto. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, eccetera. E alla fine benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Il progetto di Dio era questo. Questo patto poi è ripetuto nel tempo, passando da Mosè, Davide. Allora, l'Antico Testamento ha tenuto in grembo Gesù come Maria. L'Antico Testamento è lì, ha poi partorito il Messia. È da lì che scaturisce. L'Antico Testamento è un po' come Maria che tiene in grembo il Messia, è un po' come Giovanni Battista. Giovanni Battista racchiude in sé tutto l'Antico Testamento, l'ultimo dei profeti. E Giovanni Battista, come l'Antico Testamento, incarnando l'Antico Testamento, è stato colui che ha preparato la strada al Messia. È straordinario, miei cari. Fate questo esercizio, fatelo. È straordinario scoprire i modi, e cercheremo di farlo nei nostri studi, i modi in cui Dio attraverso il suo popolo prepara la strada al Messia. È straordinario. E mi è piaciuto molto l'idea nel CD di Stefano e Lidia, che partono proprio da lì, dalle profezie dell'Antico Testamento. Che è da lì che scaturisce, è da lì che è quello che partorisce poi il Messia. Ma è straordinario e ci proveremo a farlo, a vedere come nell'Antico Testamento i passi che vengono fatti e che piano piano sempre di più emerge la figura del Messia. Chi sono Abramo? La Bibbia, il Nuovo Testamento parla di Abramo, parla di Mosè, parla di Davide, eccetera. Chi sono? Nei discorsi di Gesù e degli Apostoli sentiamo spesso questi nomi. Chi sono? Che cosa hanno fatto? Quale ruolo hanno avuto nel progetto di Dio? Sono nominate anche figure di minori come Giona, Rab, Gedeone, Melchisedec, Noè, Giuseppe. Chi era Melchisedec? Dai, facciamo un po'. Chi era Melchisedec? C'è molto e c'è poco da dire perché si sa pochissimo. Ma Barak, chi era Barak? Barak, ne parla nel Nuovo Testamento. Se vuoi sapere chi è Barak, Antico Testamento. Va bene, Jefte. Sansone, Samuele, soltanto leggendo le pagine del Vecchio Testamento noi troviamo, possiamo conoscere quei personaggi, quelle storie che il Nuovo Testamento cita. Un'altra cosa, e stiamo arrivando alla conclusione, perché, diciamo, sappiamo benissimo nel Nuovo Testamento, Gesù dalla sua vita muore sulla croce. Ma era proprio necessario questo sacrificio cruento? Perché era necessario un sacrificio cruento? Leggiamo sempre in Ebrei che senza spargimento di sangue non c'è perdono. Perché? Noi non avremo una risposta a questa domanda se non leggiamo le pagine dell'Antico Testamento. Non ce l'avremo. In questo brano l'autore fa riferimento ai sacrifici leviti, ma le sue parole fanno eco a quelle di Gesù che dice: questo è il mio sangue, il sangue del patto, il sangue sparso per molti per il perdono dei peccati. Perché questo sangue doveva essere sparso? Dio non poteva perdonarci senza sacrificare una vita? Tra le pagine del Tanakh dell'Antico Testamento noi troviamo la risposta. E non ve la dico adesso. Un'ultima cosa. Rivelazione progressiva. Allora, ieri era sabato, giusto?
Ieri era sabato 19 gennaio, giusto? Ieri era sabato 19 gennaio 2013, giusto?
Ieri era sabato 19 gennaio 2013 ed era una giornata tipicamente invernale, giusto?
Provate a coltivare. Ognuno di voi può aggiungere qualche cosa. Questa è rivelazione progressiva.
della Genesi è scritto ieri era sabato, andando più avanti, ieri era sabato 19 gennaio. Questo significa rivelazione progressiva, che man mano Dio aggiunge qualche cosa di nuovo nella sua rivelazione, qualche cosa di nuovo di sé, dell'uomo, eccetera, eccetera. Quindi Dio non ha rivelato tutto e subito, ma in modo progressivo. E ricordiamoci, per chi studia la Bibbia, per tutti quelli che studiano la Bibbia, che magari poi con l'intento di comunicarla ad altri, ricordiamoci sempre che possiamo incorrere in gravi errori se non teniamo presente il carattere progressivo della rivelazione. Dio non ha rivelato tutto e subito, ma l'ha fatto molte volte e in molte maniere. Noi possiamo compiere degli errori prendendo un testo dell'Antico Testamento a sé stante. Non è la verità di Dio, queste parole di Dio, ok, parole di Dio, ma non è completa. Occorre sempre vederla alla luce della completezza. Un brano letto in una rivista si legge: la rivelazione biblica è progressiva, ma non nel senso inteso dai liberali per cui sarebbe frutto dell'evoluzione delle idee umane riguardo a Dio, è invece progressiva perché Dio ha voluto portare l'uomo dall'infanzia teologica dell'Antico Testamento alla maturità spirituale e teologica del Nuovo. C'è quindi, ripeto, continuità tra i due testamenti, non discordanza. E contrapporre i due significa porre la Bibbia in contrasto con se stessa. Avere carattere progressivo significa anche questo. Attenzione! Ciò che precede deve essere valutato alla luce di ciò che segue. Quello che segue è definitivo, quello che precede no. Tutto ciò che nel vecchio è celato, nel nuovo è reso palese. Il vecchio è l'ombra, il nuovo è la realtà. Fermarsi all'ombra, che presenta solo i contorni della realtà, senza illuminarla con la verità inaugurata da Cristo, è pericoloso. Un noto studioso scrive: per aprire l'Antico Testamento al lettore esiste una sola chiave, Gesù Cristo. Se si entra con questa chiave, si scopre che tutto il resto, il testo, sacro illuminato dalla sua persona e dalla sua opera. La sua presenza riempie l'Antico Testamento. Lui solo ne dà l'interpretazione, perché l'Antico Testamento mira a rivelarlo. Ricordate le parole di Gesù: voi investigate le scritture, esse sono quelle che testimoniano di me. Giovanni 5,39. Solo se teniamo presente questi elementi noi possiamo raccogliere e fare nostra l'esortazione che Paolo fa a Timoteo: sforzati di presentare te stesso, di presentarti davanti a Dio come un uomo fidato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. L'autore della lettera agli Ebrei, l'abbiamo già detto, ha detto che Dio si è rivelato in molte volte, in molte maniere. Circa 1000 anni, molte volte, 1000 anni intercorrono da Mosè a Malachia. Leggendo le pagine del Vecchio Testamento scopriamo le molte maniere in cui Dio si è rivelato. Sapete in quante cose, in quante maniere Dio si è rivelato? Attraverso fatti storici, sogni, comandamenti, profezie, allegorie, simboli. Qualcos'altro che mi sono dimenticato? Come? Sì, fatti storici, comprende anche questo. La frase che leggiamo nella lettera agli Ebrei sarebbe incomprensibile senza le pagine dell'Antico Testamento. Perciò, perché studiare l'Antico Testamento? Per gettare luce su quello che noi leggiamo del Nuovo Testamento. per rendere la nostra fede, portare la nostra fede proprio alle radici della rivelazione di Dio. Non è un esercizio inutile, ve lo assicuro.